alle 7 della sera. Conversazioni per pensare. I see trees of
green. Buonasera a tutti e ben ritrovati a questo appuntamento con la pagina dedicata alla medicina. I nostri studi, ancora una volta, il dottor Giuliano Pini. Grazie per essere venuto, dottore.
Grazie a voi, saluto tutti.
Nella puntata precedente abbiamo iniziato un argomento importante, possiamo definirlo così, le cure contro il cancro. E abbiamo terminato il nostro discorso parlando di chemioterapia. Ci eravamo riproposti proprio di riprendere questo argomento. Avevamo sostenuto che la chemioterapia, seppur efficace, aveva dei limiti. Possiamo riprendere questo argomento, appunto, e spiegare eventualmente come superarli?
Oh, certamente. E voglio dire che il limite principale è senz'altro quello che dosaggi elevati di farmaci chemioterapici possono produrre dei danni ai tessuti sani. Veramente vorrei anche precisare che la chemioterapia si utilizza validamente anche in associazione ad altre tecniche terapeutiche. Nella chirurgia, ad esempio, la chemioterapia con la chirurgia si può utilizzare in forma adiuvante, fatta prima della chirurgia, riduce la massa del tessuto neoplastico e consente un più radicale intervento chirurgico, fatta dopo la chirurgia è come un intervento di garanzia. Questo lo aggiungo perché mi era sfuggito nella puntata precedente. Però ritorno ai limiti della chemioterapia, come Francesco ha chiesto in maniera interessante, e il limite principale, come ho detto, è quello del danno che la chemioterapia produce a carico di tessuti sani. Vorrei focalizzare soprattutto il midollo, che sembra essere il tessuto forse che più subisce danni da chemioterapia, e anche l'apparato digerente, ma in particolare il midollo. Ecco, è chiaro che dosi elevate, quelle che sarebbero auspicabili per ottenere un maggiore effetto a carico del tessuto neoplastico maligno, possono distruggere globuli rossi, i globuli bianchi, le piastrine, con conseguenze di anemia, di gravi infezioni, di emorragie, e quindi noi siamo bloccati, impediti dal farlo. Oggi però questo ostacolo si può superare. Si può superare e accettare anche la distruzione del midollo ad opera di una chemioterapia più efficace contro il cancro. Quindi non c'è più limite, e quando ad esempio parliamo di dosi ablative del midollo intendiamo dire che sì, possiamo anche vedere un midollo distrutto, ma potremmo poi ripopolarlo grazie al trapianto di cellule staminali emopoietiche. Che cosa sono? Sono le cellule madri in grado di rigenerare il midollo. Allora, un soggetto che ha una neoplasia magari del sangue, che ha necessità, avrebbe necessità di una somministrazione di chemioterapici a dosaggio alto, può andare incontro a questo trattamento attraverso un prelievo preliminare delle sue stesse cellule staminali emopoietiche, che verranno poi ritrapiantate senza rischio di rigetto, e questo è chiamato trapianto autologo, nel midollo, e saranno in grado di ripopolarlo. Quindi possiamo utilizzare in questo modo il dosaggio ottimale del chemioterapico, perché potremmo riparare, ovviare alle conseguenze tossiche a carico del midollo grazie al trapianto di cellule staminali, trapianto autologo. Certamente questo trapianto si può eseguire anche dopo donazione, prelevando a un donatore compatibile cellule staminali emopoietiche, cellule staminali del midollo, che possiamo poi successivamente alla chemioterapia trapiantare di nuovo nel soggetto ammalato e ricostituire il suo stesso midollo.
E abbiamo affrontato un altro tema, cioè quello dei trapianti. Ma è più efficace il trapianto autologo o quello allogenico, di cui abbiamo già parlato?
Ecco, in effetti il trapianto allogenico sembra addirittura più efficace, cioè il trapianto da donatore esterno, perché ecco, nella impossibilità di reperire cellule staminali dal donatore, è la tecnica attuale che viene utilizzata, il prelievo delle cellule staminali prima del trattamento nello stesso soggetto che deve essere poi ritrapiantato, e questo è l'autologo. Ma l'autologo, il trapianto autologo, ha la capacità, magari quasi esclusiva, di ripopolare il midollo e di ripristinare una funzione essenziale, mentre quello allogenico addirittura sembra essere più attivo come azione diretta specifica delle stesse cellule staminali nuove provenienti dal donatore contro il tumore. Cioè, nel mentre che il trapianto di cellule staminali proveniente dal donatore va a ripopolare il midollo e ripristinare la sua funzione primaria, fondamentale, le stesse cellule staminali possono avviare un'azione diretta contro il tumore stesso, quindi un'azione ancora più potente. Il problema però è quello di reperire queste cellule staminali, che oggi fa parte di tantissimi dibattiti per le grandissime implicazioni che hanno di carattere anche etico. È un discorso che qui non affrontiamo. Mette tutti d'accordo il prelievo, almeno credo, siamo in questa direzione, quasi tutti d'accordo, il prelievo delle cellule staminali dal cordone ombelicale. Questo è un reperimento di cellule staminali che sembra il migliore anche in prospettiva. Ecco, queste cellule staminali che nel caso specifico ci conducono ad una integrazione nell'ambito di un protocollo di trattamento dei tumori, del sangue in particolare, ma che possono essere utilizzate e lo saranno nel futuro per trattare anche patologie che oggi appaiono molto severe e difficili da curare, è la nuova frontiera della medicina.
Chiudiamo qui questa prima parte della nostra trasmissione, ci fermiamo qualche istante, ascoltiamo un bel brano tratto dall'album Baldanza del dottor Giuliano Pini, e tra qualche istante parleremo ancora delle cure contro il cancro, affronteremo il tema farmaci e tanti altri argomenti. Restate con noi.
L'immagine risulta d'alto far rispetto a quel che tu tieni dentro.
Ben ritrovati sulle frequenze di Umbria Radio, stiamo parlando insieme al dottor Giuliano Pini delle cure contro il cancro. Oltre ai chemioterapici esistono altri farmaci attivi contro il cancro. Quali sono, dottore?
Invece ce ne sono tanti, ma quelli più interessanti ad oggi, che ci propongono prospettive veramente suggestive ed importanti per risolvere il problema, sono terapie selettive contro bersagli molecolari specifici del tumore. È come sparare soltanto addosso al tumore, colpire solo quella e distruggere quella in maniera selettiva. E questa è la massima aspirazione. Già noi ne abbiamo di questi farmaci, perché in virtù delle maggiori conoscenze della biologia della cellula del cancro, noi possiamo cogliere i suoi lati di debolezza e colpire esclusivamente questa, colpire fattori di crescita, molecole di trasmissione di segnale cellulare che sono essenziali per la replicazione della cellula, proteine importanti del ciclo cellulare della cellula tumorale, molecole che sono indispensabili per l'integrazione del tessuto neoplastico sul tessuto sano, perché si stabilisce quasi uno scambio a livello quantomeno vascolare fra il tessuto sano e quello normale. C'è un concorso nella produzione, ad esempio, di vasi sanguigni che porteranno nutrimento poi al tumore. Ecco, noi se possiamo colpire questi vasi sanguigni tagliamo i viveri e le gambe al tumore stesso. Quindi queste nuove classi di farmaci sono davvero interessanti, perché ci consentono di non esagerare nelle dosi di chemioterapici e quindi di ottenere un risultato migliore con minori effetti collaterali. Ecco, su questo filone la ricerca è davvero fiorente e i risultati recenti sono davvero incoraggianti.
Questi nuovi farmaci si usano da soli o in combinazione con altri?
Si usano in combinazione per ridurre gli effetti collaterali, avendo un bersaglio più mirato e specifico da colpire grazie a questi nuovi farmaci. Faccio alcuni esempi. Diciamo che l'agente terapeutico più noto contro bersagli molecolari specifici del cancro è l'imatinib, che si usa contro alcune forme di leucemia e contro dei tumori stromali gastrointestinali. Un altro farmaco di questa categoria è per esempio il bevacizumab, che è un inibitore dei fattori di crescita dell'endotelio vascolare dei tumori, che cosa fa? Blocca in definitiva la formazione del vaso sanguigno indispensabile per la vita del tumore e quindi lo porta a fame e lo fa morire ed è già utilizzato per quello che riguarda il cancro del colon, ma diciamo il meccanismo che è condiviso da altri tumori fa sì che possa essere utilizzato questo stesso bevacizumab anche nel cancro renale, polmonare e mammario. Quindi questa categoria di farmaci è selettiva e ci dà già dei grandi risultati, verranno aggiunte altre ricerche, migliori saranno ancora i risultati futuri. Bisogna dire che lavoro c'è da fare, da compiere in questa direzione che si presenta particolarmente promettente.
Io so che tu ci vuoi anticipare la presenza di un luminare ai nostri microfoni che sarà presente nella prossima puntata. Ci vuoi anticipare qualcosa?
Oh sì, certamente. Su questo filone dei nuovi farmaci attivi contro bersagli molecolari specifici del tumore, ecco, sarà nostro ospite nella prossima puntata di questa nostra serie un grandissimo scienziato, il professor Pier Giuseppe Pelicci, che è direttore dell'Istituto Oncologico Europeo di Milano, Umbro. Il professor Pelicci di Gubbio ci onorerà della sua presenza e ci darà alcune spiegazioni, alcuni chiarimenti sulla sua recentissima scoperta che è balzata alla cronaca mondiale, ha occupato spazio nel primo numero del 2009 della rivista scientifica Nature e che promette grandi cose perché ha individuato questo professore e il suo gruppo di ricerca di Milano un lato debole di cellule staminali, di cellule madri, di certi tipi di tumore e quindi la prospettiva di poterlo colpire e di poter distruggere il tumore. Ce ne parlerà lui stesso con grandissima nostra soddisfazione nella prossima puntata. Intervenite perché ci sarà modo di ascoltare delle cose molto importanti.
Intanto noi ci fermiamo qualche istante, ci ascoltiamo un po' di musica, riprenderemo ancora l'argomento che riguarda le cure contro il cancro tra qualche istante. Ben ritrovati a questa terza ed ultima parte di questo appuntamento dedicato alla medicina insieme al nostro dottor Giuliano Pini. E stiamo parlando di cure contro il cancro e abbiamo sentito parlare di terapie endocrine contro il cancro. Ci può dare qualche spiegazione a proposito, dottore?
Eh sì, esistono anche le terapie endocrine, perché sono terapie che possono essere rivolte contro dei tumori di particolari tessuti, ghiandolari, ad esempio contro i tumori della mammella, contro i tumori della prostata. E una volta che siano stati individuati dei recettori espressi sulla superficie dei tumori di questi organi, che ci indicano che questi organi sono sensibili a certi tipi di trattamenti, la nostra azione con farmaci, diciamo agenti ormonali e anche antiormonali, sarà estremamente efficace. Questo tipo di cure, laddove dimostrate efficaci, sono in grado di controllare il tumore anche per anni, anche se è giunto a metastatizzare, a diffondersi. Ecco, diciamo che nelle pazienti sensibili a questi trattamenti, pazienti affette da cancro della mammella, oltre il 60% risponde ad esempio al tamoxifene, che è un modulatore del recettore per gli estrogeni, o anche agli inibitori dell'aromatasi che riducono appunto la sopravvivenza di queste cellule neoplastiche. E la stessa cosa possiamo dire riguardo a cure rivolte contro il cancro della prostata quando questa prostata è sensibile all'azione di questi farmaci, di queste terapie endocrine. Per esempio, queste terapie sono in grado di abbassare diciamo il testosterone plasmatico fino a ridurlo a condizioni quasi di castrazione chimica. E la sola terapia endocrina quindi è tanto efficace che per anni addirittura può controllare la malattia anche se metastatizzata, garantendo una buona e lunga sopravvivenza.
Bene, siamo all'ultima domanda di questa puntata. Abbiamo parlato ora di terapia endocrina contro il cancro, ma c'è anche un'altra terapia, cioè quella biologica. Che cos'è?
Oh beh sì, la terapia biologica va in ossequio a un concetto fondamentale. Noi abbiamo un nostro esercito che ci difende, che è il sistema immunitario, ci difende da aggressioni esterne come le infezioni, come i germi, ci difende da tutto ciò che non è proprio, non è riconosciuto proprio, è anomalo. E allora anche il tumore rientra in questa categoria di corpo estraneo da eliminare. Ed allora il sistema immunitario si adopera in questo senso grazie all'azione di citochine, di sostanze proprio del sistema immunitario, che possono essere ad esempio l'interleuchina 2 oppure gli anticorpi monoclonali, che qualcuno vorrebbe appartenere anche all'altra classe specifica, quella cioè che riguarda i farmaci attivi contro bersagli molecolari specifici del cancro, ma che pure appartiene al sistema immunitario, e anche diciamo l'interferone alfa. Che cosa succede? Che aumentando queste citochine è come se riuscissimo a potenziare il nostro sistema immunitario, quindi a potenziare il nostro esercito, che quindi per le sue stesse caratteristiche agisce anche contro il cancro ed è capace di ridurlo e di combatterlo. Ecco, queste terapie biologiche sono importanti e valide, però ovviamente questi dosaggi elevati di queste sostanze possono condurre anche a degli effetti tossici. Questo è il limite di questa terapia. Quindi abbiamo enunciato nel corso di questa puntata e nella precedente quali sono i sistemi terapeutici in uso contro il cancro. In genere altri ce ne sono, l'ipertermia ed altri ancora, altri si ipotizzano, altri si vorrebbero esistere, secondo alcuni che di volta in volta propongono terapie nuove. La pretesa mia non è quella di aver dato esaurienti spiegazioni, l'argomento è così vasto e necessita anche di specialisti, diciamo che sono più nel settore competenti, ma spero di aver dato un'indicazione su quanto può essere in uso e un qualche chiarimento. La terapia oggi dà ottimi risultati, il problema del cancro oggi esiste, ma le guarigioni, le lunghe sopravvivenze sono di tutti i giorni, le prospettive sono davvero importanti e buone, riusciremo senz'altro ad ottenere ancora risultati più significativi nel futuro. Oggi possiamo dire che siamo ad un livello di cura estremamente valido contro il cancro. Importante diagnosticarlo bene, diagnosticarlo presto e approntare un protocollo terapeutico avvalendosi di tutte le possibilità, il più corretto e il migliore possibile. Il risultato verrà senz'altro.
Bene, grazie dottor Giuliano Pini per averci parlato in maniera competente e anche semplice di questo ostico argomento. Grazie a voi per averci seguito ed ascoltato. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, dove avremo, oltre che il nostro ospite consueto, il dottor Giuliano Pini, ospite telefonico il professor Pier Giuseppe Pelicci, come già ci ha anticipato il nostro dottor Pini. Grazie ancora e una buona sera a tutti.
Ringrazio anch'io davvero Francesco e tutti gli ascoltatori di Umbria Radio.
Alle 7 della sera, conversazioni per pensare.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you.